questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano venite alla messa, celebrate il rosario, andate in pellegrinaggio, dite le coroncine, dite le preghiere. Invano, se tutto questo non parte dal cuore. Questo è Gesù che ce lo dice. La prima lettura bellissima che avete sentito, Mosè, che parla al suo popolo, esprime tutta la gioia a un popolo che finalmente è diventato libero. Dio lo ha liberato dalla schiavitù per renderlo libero di amare Dio. Bello. Questo popolo, dice Mosè, davanti agli occhi del mondo è l'unico popolo, il grande popolo intelligente, se osserverà la legge di Dio. Nell'osservare i comandamenti del Signore, tu dimostrerai la tua intelligenza e la tua saggezza davanti ai popoli della terra. Quale popolo, infatti, ha un Dio così vicino a te come tu, popolo ebreo? Direbbe Sant'Agostino, Dio è più vicino a te che non tu a te stesso. Bellissimo. Quante volte, amici, nel nostro sconforto e disperazione diciamo, ma Dio si è scordato, ha voltato pagina, chissà se ci ripensa che ancora esisto. Ma, amici, questa è una bestemmia, è una bestemmia. Ma può Dio dimenticare chi ha creato con le sue mani? Può una mamma dimenticarsi del frutto delle sue viscere? Dice il profeta Isaia. Sì, oggi non solo le mamme dimenticano, ma uccidono i figli. Anche se una mamma ti dimenticasse, io mai ti abbandonerò. L'altra sera la Corte di Strasburgo ha emesso una sentenza. Una signora italiana che si è fatta fecondare in vitro, nel 2002 le è morto il marito, sono rimasti congelati alcuni embrioni, congelati, figli potenziali, figli. È ricorsa alla legge a Strasburgo per avere ragione. Questi figli sono mia proprietà, questa è la ragione che ha addotto presso la Corte, per donarli in esperimenti scientifici. Udite, amici, non ovuli, ma embrioni, figli, per darli, per sperimentare scientificamente. L'altra sera la Corte di Strasburgo non ha accolto la domanda della signora, dando ragione all'Italia che con la legge 40 proibiva gli esperimenti sugli embrioni. Una mamma che offre i suoi embrioni in esperimento scientifico. Pensateci, rifletteteci. Può una mamma fare una cosa del genere? Oggi, amici, tutto è possibile. Perché? È semplice perché. Si è fatta strada in mezzo a noi, divulgandosi rapidamente, quella mala bestia, che è il più grosso errore di tutti i tempi della storia umana. Ce ne parlò Papa Benedetto prima ancora che fosse eletto pontefice, non so se ve lo ricordate, quando ci parlò del relativismo. Noi che studiamo la storia e la viviamo, abbiamo conosciuto il fascismo, il nazismo, il comunismo, il capitalismo, lo scientismo, il razionalismo, e giù fin domattina conti e cominci, tutti gli errori del mondo. Ma uno come questo non è mai esistito. Il relativismo. Cosa vuol dire? Non è una pura invenzione mentale, è un'esperienza di vita che sta solcando, incidendo la vita degli uomini. Relativismo si oppone ad assoluto, relativo ed assoluto. Dio è l'assoluto, absolutus, sciolto da ogni vincolo umano. Dio è sopra tutti i vincoli, non è uno di noi, è sopra noi. Vedete, Cicerone, buon'anima, diceva Legibus servi sumus ut liberi esse possimus. Traduco: noi siamo osservanti, fedeli, servi della legge per poter essere liberi. Notate come questa espressione oggi non esiste più. Oggi la libertà non consiste nel essere nella legge, perché la legge non esiste più. La legge verità ha di sopra di noi, e i nostri ragazzi a scuola si sentono dire dai compagni: e tu ancora vai alla messa? E tu ancora osservi i comandamenti? Roba vecchia, roba vecchia. Come se Dio fosse vecchio. Amici, Dio non è vecchio, Dio è eterno. È il presente. Non è era, è e sarà, è. Dio non invecchia mai. Dio non c'ha i peli sulla barba bianca, i capelli bianchi, eh. La sua legge è sempre valida, sempre, ovunque e per tutti. Pensate, amici, ecco perché gli ebrei, ecco perché Mosè hanno scelto di essere osservanti della legge, perché in questa osservanza sta la loro libertà, perché la legge è il fondamento e lo scopo della libertà. Fu liberato dagli egiziani il popolo ebreo per poter essere veramente libero di servire Dio. Oggi, amici, il mondo di oggi la pensa in un modo diverso. Libero è colui che fa il comodo proprio, ed ecco il relativismo. Perché? Il relativismo dice: la verità non esiste. Diceva il Re Sole, se studiate la storia, l'età c'est moi, lo Stato sono io, e qui la Rivoluzione Francese. Oggi, l'uomo di oggi dice, non l'età, le droit, il diritto sono io, la loi, la legge sono io. L'uomo è diventato legge, fondamento della verità. Per cui, cos'è la verità? Un flatus vocis, dicevano i latini, un'espressione verbale. La verità è quella che faccio io, dico io quella verità. 1, 10, 100.000, Pirandello. 1, 10, 100.000. Tante teste, tante verità. Non esistendo la verità assoluta che è Dio, tutte le nostre opinioni diventano verità. Non solo, ma tutti i desideri devono essere soddisfatti, insindacabili. Amici, tirate la conclusione. Il relativismo intellettuale diventa anarchismo morale. Io faccio il comodo mio e nessuno mi può dire niente. Capito? Quindi si scambia oggi questa equazione. Il fattibile è possibile, il possibile è fattibile. Ma la coscienza? Ma quella non esiste più, la coscienza. Diceva Papa Giovanni Paolo II, anche la scienza, perché non diventi crimine con la tecnologia, deve essere illuminata dalla coscienza. Ma se non esiste più, amici, non c'è più legge, non c'è più verità, non c'è più peccato, non c'è più crimine. Sapete qual è il sacramento più in crisi oggi? La confessione. Dice la gente: chi fa più i peccati? Io sono cristiano, io... Amici, nessuno fa più i peccati, ma il peccato esiste solo se esiste Dio. Se non c'è Dio, esisterà la colpa, il crimine, il delitto, ma non il peccato. Il peccato è il rapporto con Dio. Se tu Dio lo elimini, il peccato non esiste più. Ed ecco gli uomini che dicono: i peccati, quali sono i peccati? Io non pecco, perché ti vai ancora a confessare sciocchezze del tempo passato. Amici, vedete come quello che abbiamo sentito da Gesù nel Vangelo completa ciò che Mosè ha detto agli ebrei. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ipocriti, dice Gesù. Com'era ridotta la legge ebraica al tempo di Cristo? Era un ammasso di leggi circolari, leggine, tradizioni, per cui se tu non rispettavi il sabato eri colpevole, ma se tu compivi un delitto contro i tuoi genitori non eri colpevole. Cioè si era abbandonata la legge di Dio per osservare fedelmente questa faragine di tradizioni e di leggi umane. Ipocriti, che guardate se le mani non lavate, se, che tu vai a guardare se quello guarito porta al letto di sabato guarito, non puoi guarire di sabato perché non puoi portarle sulle spalle il letto, non si può lavorare. Guardate l'ipocrisia degli uomini al tempo di Cristo. Anche oggi, vedete, potremmo essere colpiti da questa ipocrisia, scambiando la fede con la religione. Amici, non è la stessa cosa. Io posso venire in chiesa tutte le domeniche ed essere un non credente, non avere la fede. Ma come? Venga alla messa, dico il rosario, vado in pellegrinaggio, faccio la coroncina. No, tu sei religioso, ma non hai la fede. La fede è un'altra cosa. Vedete, la religione è quel complesso di pratiche, atti, azioni, che ti legano a Dio. Ma non per questo sei credente. Quante volte sento la gente che dice io sono credente ma non praticante. È la più grossa sciocchezza che esiste questa. Ma se sei credente dovrai osservare ciò che Dio ti dice, no? È come se i vostri figli vi dicessero mamma, io sono un figlio fedele ma fa quel che mi pare. No, non è possibile. Tu sei un figlio fedele quando osservi le leggi di famiglia, quando ne vivi insieme con i tuoi genitori. Ora, se noi non viviamo la fede, qual è la fede? Credere in Cristo morto e risorto. Se io uscendo oggi dalla messa, da questa messa, cari che mi ascoltate, esco come sono entrato, io ho perso tempo. Io ho perso tempo. Se io ora ascoltando la parola di Dio la faccio scivolare come sul sapone, per cui uscendo dalla porta già mi sono scordato, era meglio che andassi a prendere di Massena a divertirmi o al lago a divertirmi con la barca a vela. La religione è una cosa e la fede è un'altra. La fede è vivere Cristo. Se io non vivo nella mia vita il Signore, posso essere religioso quanto ti pare, ma non sei credente. E Dio ci dice le stesse parole, ipocrita, ipocrita. Vedete, non quello che esce da quello che entra nell'uomo lo contamina. Pensate, ci sono alcune religioni che per esempio proibiscono di mangiare la carne di maiale, per bere l'alcol, eccetera, no? Ma non è questo il problema. Non è quello che tu metti dentro che ti contamina e ti rende impuro. E ciò che esce da quel serpaio di vipere che è il cuore dell'uomo. È qui dentro, amici, che si annida il male, nel cuore, nel cervello. È quello che lo rende impuro. Avete sentito che sfilza di peccati, di brutture che escono dal nostro cuore? Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose non vengono da lì fuori, vengono dal di dentro. Ecco perché, vedete, quando Gesù è venuto, non ha abolito la legge di Mosè. Non sono venuto per abolirla, ma per perfezionarla. Che vuol dire? Cristo l'ha resa più radicale e più interiorizzata. È dal cuore nostro che parte ogni male. Pensate, non basta fare il male perché sia male, basta pensarlo. Chiunque guarda una donna o un uomo con desiderio impuro ha già commesso adulterio. Cioè, ma io non ho fatto niente con il pensiero, vedete? È qui che si svolge tutta la faccenda dell'uomo, nel nostro cervello e nel nostro cuore. Io voglio rubare, se poi non ci riesco, ho rubato ugualmente. Gesù ci dice, io non sono venuto per abolire, ma per perfezionare. Gesù è passato dall'esteriore all'interiore. Gesù è passato dalle labbra al cuore, dal di fuori dell'uomo al suo di dentro. La radice che colora ogni azione dell'uomo e fa di essa un frutto buono e cattivo è il cuore, cioè l'intenzione. Amici, come dovremmo essere molto più attenti nel nostro operare. Non solo ciò che è male ciò che vediamo, ma è male ciò che si consuma nell'interno delle pareti del nostro cuore, del nostro pensiero. Come dovremmo noi purificarlo per essere persone sante, per essere persone oneste, per essere persone giuste? Altrimenti Dio ci rimprovera: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Amici, il cristianesimo è molto impegnativo, vedete, eh? Un vero cristiano non è cristiano perché va alla messa, ma un vero cristiano va alla messa perché la messa è la fonte della sua fede. Questa Pasqua che si consuma ogni domenica e ad ogni messa, Cristo morto e risorto, è il fondamento, la sostanza di tutta la nostra vita. Ma che senso avrebbe la nostra vita senza la messa? Io non so se voi abbiate fatto mai questa esperienza nelle chiese protestanti. Andate su al nord Italia, al nord Europa, in Svezia, in Finlandia, in Danimarca, in Norvegia. Io sono stato dappertutto. Che freddo in quelle chiese! Bei cristi lignei del 400, del 300, vetrate stupende, organi fantastici barocchi, tutto bello. Ma tu senti un freddo feroce. Sapete perché? Perché Cristo lì è un ricordo, non è vivo come nelle nostre chiese. Amici, bello questo Cristo, ma questo Cristo che fra poco scende sull'altare è un'altra cosa, eh. Quando sentirete le mie parole, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, amici, inginocchiatevi, quello è il Dio vivo che è presente in mezzo a noi, che la vita è sostanza della nostra esistenza. Quello lì, quella è un'immagine, questa è la vita. Amici, io vi auguro di essere bravi cristiani. Ma non bravi, come si dice oggi, un bravo ragazzo, un bravo cristiano, ma bravi nel senso che esprimiamo tutti noi, davanti agli occhi del mondo, la nostra sapienza e la nostra intelligenza. E qual è? L'osservanza con amore di figli della legge di Dio.